Roma, 12 giugno 1999. Reverendissimo Padre Giovanni, mi perdoni se torno sul problema, Padre Raffaele, che sta tanto a cuore a me ed anche a lei, per l'affetto che a lui ci lega. Nella conversazione telefonica di ieri sera mi è sembrato di capire che lei vorrebbe portarlo al nord, per affidarlo ad una struttura ospedaliera che potesse seguire l'ammalato e prestare al medesimo assistenza e cure adeguate. Mentre le faccio presente che Padre Raffaele è affidato a strutture ospedaliere di prim'ordine, anche a livello europeo come il CTO per urologia, il Forlanini per i polmoni e il centro diabetologico di cui mi sfugge il nome, a livello affettivo, essendo stato per 33 anni confessore a San Marcello al Corso, è amato da tantissime persone che tutte si fanno in quattro per arrivare ai grossi nomi della scienza medica. D'altro canto, chi potrebbe seguire Padre Raffaele se non il professore Ferdinandi che l'ha operato? E chi può seguire Padre Raffaele se non il professore Farinelli del Forlanini che usa nei suoi confronti tante attenzioni o il professore Liquori per il diabete? Dovrebbero i medici del Nord ricominciare con ricerche tanto dolorose che lo prostrerebbero ancora di più. A mio avviso, il caro Padre Raffaele va ricercato in una sfera ancora più alta, la sola, che chiarisce zone di ombra che senza fatica recepiscono i piccoli ma sfuggono ai grandi. In tutto questo il cemento è sempre l'amore. Lei, che ne ha scoperto l'essenza, lo usi in abbondanza anche per i suoi confratelli che ne sono privi. Maria Santissima vince sempre, noi ne dobbiamo testimoniare le vittorie. Tenga duro, Gesù è alle porte e con la sua venuta tutto il male sarà spazzato via. Mi perdoni? E mi benedica, Pina Reina. Sabaudia, 10 luglio 1999. Oggi, dopo una notte meravigliosa passata accanto al mio piccolo Gesù che mi riscaldava con il suo corpicino e parlava al mio spirito trasportandolo in zone altissime di conoscenza del vero, mi ritrovo a testimoniare l'opera incessante dello Spirito Santo che in Maria, la Madre, servendosi di Nicola, sua parola rivelata, mi spinge ad una fede più grande. Giovanna me ne dà conferma. Le avevo mandato Nicola, che le dice di prendere la corona e che insieme avrebbero recitato il Santo Rosario. Aggiunge che la Madonna l'ha affidata a lui. Ancora Nicola, riferendosi a Padre Giovanni, il provinciale da cui dipende Padre Raffaele. Da molto lontano ha inizio la persecuzione in atto dell'inferno tutto contro questo servo fedele di Maria Santissima, Padre Raffaele. Ma sanno essi fino a che punto la vittima designata è disposta ad accettare e ad offrire tanta ingiusta sofferenza? E se la sua reazione dovesse essere negativa e culminare in una ribellione, sanno i suoi persecutori qual è la loro tremenda responsabilità? Squarci profondi di verità che mi spingono ancora più a stringere il mio cuore Gesù bambino, ad implorare perdono per me, per la Chiesa, per l'umanità tutta. Sono sola, è proprio vero. Davanti alla prova che Dio Padre ti chiede, sei sola. La tua carne si consuma nello spasimo del dolore, ma la tua anima purificata, illuminata da una luce nuova, e ritrovi il tuo Gesù piccolino che ti dice, non sei più sola, perché io sono con te. Come sei dolce, mio piccolo Gesù, e come con parole semplici mi facevi capire cose sublimi. Sabaudia, 28 luglio 1999, ore 6:30. Nicola. Mamma, ti prego, donami tutta la tua attenzione perché solo ora sei in grado di comprendere meglio, accostarti ad avvenimenti così sublimi ed eccezionali che pure da tanto tempo continuo a ripeterti. Sì, stamattina alle mie rivelazioni ti senti come ubriaca. Hai passato una notte serena e conservato con gioia il ricordo dell'incontro con Don Renato, vice reggente del vescovo, la telefonata di padre Raffaele alla sorella, cui chiedeva notizie della cognata Giuseppina, che con mia grande gioia avete affidato alla mia intercessione. Il male si è arrestato, ti ha ricaricato di fede ed eccomi a te. Mamma, l'interrogativo che ieri sera, sollecitato da Anna Maria, ti sei posta è il seguente. Tu, Nicola, affermi che, unico tra i beati, ricevi Gesù Eucaristia, mentre io, tua madre lo ricevo e ti sei chiesta se anche tuo padre e zio Masino lo ricevono. Tu, mamma, sai che questo si realizza così, per impulso, come quando sei chiamata a testimoniare una realtà che sfugge alla verifica della tua intelligenza e non ti interessa sapere il meccanismo attraverso il quale ciò si realizza. Solo dopo, riallacciando avvenimenti vissuti a cui avevi dato così poca credibilità, ma che solo oggi trovano conferma, ti accorgi come tutto aveva un valore essenziale per rendere chiaro quel meraviglioso progetto di cui io ero a capo. L'immagine di un meraviglioso mosaico formato da piccoli tassellini che determinano e ne rivelano la costruzione mirabile dell'architetto è quanto mai eloquente per comprendere come ognuno di essi è assolutamente indispensabile alla realizzazione del progetto stesso. Niente è superfluo, niente cervellotico. Esso ci rappresenta singolarmente, nessuno può a piacere spostare quel piccolissimo spazio ad esso riservato. Gravissima sarebbe la sua responsabilità. Ed ecco l'imperativo per te, mamma, mia voce, essere fedele sino all'inverosimile, scrivere e documentare. Ecco l'imperativo per padre Raffaele, sacerdote, servo fedele. Ecco per Maria, apostola mia nella sua doppia luce di Maria e Marta. Ecco per Anna Maria, soprattutto madre, anche per il sacerdote a cui donare aiuto e conforto, e così per ognuno dei miei fratelli. Nessuno può deformare questo meraviglioso mosaico che vede nell'insieme l'opera incessante dello Spirito Santo. La famiglia. Mamma, ti sei chiesta cosa urge salvare se vuoi salvare questa umanità peccatrice? Chi è Chiara, l'opera nefanda di Satana che da molto lontano cerca di distruggere questo caposaldo insostituibile che trae origine da Dio stesso? E quale l'origine di tanto male? Comprendi adesso perché proprio Maria Santissima, cui Dio Padre ha dato tutto il suo potere di salvezza, ha creato un canale perfetto che, connaturato a te, mia madre, a papà e da zio, sono il fondamento di una vera famiglia? Ti è chiaro adesso perché questo privilegio eccezionale ed unico tra tutti i beati, una vera famiglia connaturata a te, viva e reale, che agisce non spiritualmente, come sono portati a credere anche spiriti eccelsi? I doni, tantissimi, preternaturali, sovrannaturali, naturali. Se fossi soltanto puro spirito, pensi che avrei potuto ricevere Gesù Eucaristia che, se anche Dio è pure materia, fatto di carne e di sangue, gli altri santi posseggono sì gli stessi doni in maniera diversa, secondo i talenti a cui sono stati fedeli, ma non sono famiglia. I trapianti. Non ti avevo spiegato come solo i trapianti di organi traconsanguini sono preziosi anche per Dio, perché è come un atto generativo che si rinnova per amore e che parte dal padre e dalla madre e non teme rigetto. E le tue cellule vive che mi hai donato in cambio delle mie già morte non sono come se tu mi avessi già dato una seconda volta la vita? Il corpo che al cimitero occupa quell'oculo e che mi è stato compagno e nelle sconfitte e nelle vittorie sarà resuscitato nell'ultimo giorno come tutti gli altri corpi, ma oggi non mi occorre perché oggi sono più vivo che mai. Ecco perché tutti mi sentono presente nella loro vita come un amico di cui non possono fare a meno. Sabaudia, 29 luglio 1999, ore 9. Nicola, mamma scrivi, quando confermo ogni tua parola, tu rendi testimonianza a Gesù stesso che in Maria Santissima, la Madre, tutto opera. Alla luce degli avvenimenti che si susseguono a ritmo velocissimo, ieri mattina Nicola mi aveva resa edotta come quel suo messaggio che confermava l'intervento eccezionale ed urgentissimo della Mamma Celeste mirava a liberare il suo figlio fedele padre Raffaele e con lui Anna Maria dalle spire avvolgenti di un nemico che non demorde. Non riuscivo assolutamente a trovare un punto di convergenza tra la necessità impellente, la sofferenza fisica, ma soprattutto spirituale del martire che gli faceva esclamare: «Chi sono io? Ho perso la mia identità». Ma la sua implorazione saliva potente verso il Padre delle Misericordie, verso la Mamma Dolcissima che intervenivano in nostro aiuto. Potente, misericordioso, il loro aiuto. Quale amore chiedevano a loro queste due creature tanto amate e preziose? non un sentimento su cui riposare umanamente, ma qualcosa di più grande che avrebbe acquietato la loro ansia, il loro bisogno di aiuto, di conforto, amore materno di Anna Maria verso il sacerdote che non restringeva, o la allontanava dalla sua vera identità di madre in seno alla sua famiglia che ne reclamava i suoi diritti. Mamma, solo in cielo comprenderete il portento dell'amore del Padre che si manifesta in seno alla nostra famiglia e che investe soprattutto il servo fedele padre Raffaele d'Anna Maria e non solo le loro famiglie, ma tutte le famiglie del mondo su cui l'odio del nemico si è da tempo accanito. Ecco perché ha tentato l'ultima carta, uccidervi per sopprimere ed annientarvi come persone fisiche. Se rivivete con spirito sereno gli ultimi avvenimenti, evidenziando il nostro continuo ed ininterrotto operare, in vostro aiuto tutto vi sarà chiaro. Così mi dice Nicola. Sabaudia, 31 luglio 1999, ore 10:30. Nicola. Mamma, sempre più potente salve al Padre la tua implorazione di aiuto per Padre Raffaele ed Anna Maria, mentre la mia luce fortifica la tua fragile fede ed il nemico vorrebbe distruggerti per distruggere. Ogni vostra conquista richiede una ulteriore dose di sofferenza e tagliare tentacoli e lacci sono strappi anche alla vostra carne che urla di dolore. Ieri è stata una giornata particolare. È iniziata con il suggerimento di Nicola di chiedere a Maria di spirito di venirci a prendere del pomeriggio per portarci in parrocchia a Sabaudia, vincendo così il suo forte handicap alla guida. Siamo andati a confessarci, ma ancora non ero riuscita a comprendere appieno il messaggio del mattino. Trionfo di Maria Santissima sull'inferno tutto che da tantissimo tempo lottava per distruggere la famiglia. Sabaudia, 1 agosto 1999, ore 10:30. Nicola. Mamma, scrivi pure. Questa notte, mentre il mio pensiero passava in rassegna avvenimenti antichi e altri vicinissimi nel tempo, il mio animo era inondato di una grande gioia e il mio spirito cantava il suo inno di ringraziamento. Mamma, ti stai chiedendo da quanto tempo l'inferno tutto si è accanito contro di voi, ma non ti sei chiesta da quanto tempo Maria Santissima prepara la sua vittoria. Tarvisio. 9 agosto 1999, ore 6 e 10. Nicola, mamma, ascoltami. L'amore materno è il solo che più degli altri sentimenti umani si avvicina all'amore di Dio Padre verso la sua creatura che ha creato in un atto di amore purissimo. La madre dona senza chiedere nulla per sé. Ama un figlio perché è buono, ama un figlio perché è bello, l'altro perché è handicappato o perché la fa soffrire. Passano gli anni, ma le sue creature partorite in un atto di amore sono sempre piccole ai suoi occhi. Quando questo sentimento sublime si trasforma in distruzione e danno per sé e per la creatura che ne è l'oggetto, quando tutto asservisce per il possesso totale di esso, allora qualsiasi sacrificio è diretto per quello scopo, si ammanta di legittimità e nulla la ferma pur di arrivare allo scopo. Esso è privo del vero sentimento che nulla chiede e tutto dona e trascina la creatura che ne è l'oggetto verso la distruzione della vera entità a cui il creatore l'aveva destinata. Senti l'anima ferita che lotta, che cerca di reagire, a volte intravede la trappola mortale, ma tante volte stanca, ne resta sedotta. Mamma, a questo punto la preghiera intensa e la comunione dei santi sono l'unica certezza della liberazione. Roma, 14 agosto 1999, ore 0 e 45. Nicola, Elenuccia, tu chiedi a me, tuo zio, un messaggio che consoli il tuo cuore ferito nell'amore. Ti ringrazio, Elenuccia mia tanto amata, per la fiducia che mi dimostri, ma io ti faccio un dono più grande. Chiedo a Gesù stesso di farlo. Gesù. Piccola apostola del mio amore, che solo guardandoti consoli il mio cuore ferito da tanto male. Tu chiedi conforto a Nicola e non sai che sei proprio tu che con il tuo soffrire consoli il cuore di un Dio fatto uomo. Stringimi al tuo cuore, comunicami tutti i tuoi impulsi d'amore, sono tanto triste. La tua bramosia di donarmi agli altri accresce in me il desiderio di donarmi ancora di più a te, mia preziosa piccola amante. e supplirai tu sola alle infedeltà di tutti coloro che, pur avendomi giurato fedeltà, si lasciano travolgere dalle lusinghe fallaci di amori terreni. Stringiti al cuore della mia e tua madre e come balsamo prezioso sentirai che con lei lenirai tutti i dolori delle persone che ami. Vai in pace, il tuo Gesù. Sabaudia, 25 agosto 1999, ore 6:30. Nicola, mamma, scrivi, renderò chiaro ancora una volta al tuo spirito la strategia usata dalla grazia per arrivare a realizzare il suo progetto di amore. Esso include ogni anima creata libera da Dio Padre per il fine ultimo e prioritario, che è quello della salvezza dell'anima. Dono eccelso, mamma, di cui solo in cielo ne comprenderete il valore, che può risolversi in maniera positiva se aderite totalmente alla volontà del Padre che l'ha messo in atto per salvarvi. L'intervento cruento del Figlio suo Gesù, o purtroppo un esito anche negativo. Il rapporto tra l'anima e il Padre è un rapporto intimo, personalissimo, diverso da creatura a creatura perché ognuno dei suoi figli è capolavoro unico ed irripetibile. Ogni anima chiede al Padre quello di cui ha bisogno o che lei crede essenziale per la sua anima, per le necessità del momento, ma non sempre quello che chiede è un bene per l'anima, che spesso si fa forte della sua stessa fede, il cui ardore e fedeltà rendono felice Dio Padre. Ma il Padre non può dare alla medesima un cibo che è solo veleno. Gesù nel Vangelo dice: «Se un figlio chiede alla madre del pane, o quello che lui crede tale, può la madre dargli uno scorpione?» Ma se ciò è possibile all'uomo, non lo è al Padre Celeste che tutto vede. Allora rispondo al quesito posto all'inizio del messaggio. Quale? La strategia usata dalla grazia? L'anima che, oppressa da un bisogno, chiede con insistenza di essere esaudita, poiché è sempre un atto di fiducia e di amore nei riguardi del Padre che ama e di cui è amata, il medesimo trasforma la sua richiesta in accrescimento di grazia, che investendola soddisferà appieno il suo bisogno di pace e di gioia. Non raggiungerà il suo obiettivo, ma comprenderà che quello che chiedeva era in antitesi con l'amore del Padre e riconoscente eleverà il suo inno grata al Dio delle misericordie. Sabaudia, 27 agosto 1999, ore 5. Nicola. Mamma, ogni parola che tu scrivi ed io confermo parte dal cuore di Gesù, dal cuore della Santissima Trinità che in Maria Santissima trova il suo compimento. La notte, col favore delle tenebre, come dice Padre Raffaele, le forze del male si danno da fare. Ma vigile e potente il nostro amore costante corre in vostro aiuto e la luce di cui vi inondiamo vi arricchisce ancora di più e si trasforma in grazia di dono. Il 25, appena trascorso, giorno in cui la mamma celeste scende nella sua realtà umana e divina dal cielo e detta alla sua fedele Vizca un messaggio diretto ai suoi figli immersi nelle foschie della terra di luce, pace ed amore. Non aveva né un foglio di carta bianca né un abiro. La sua parola arrivava al cuore, all'intelligenza di Vizca, che è fedele strumento, la trasmetteva servendosi sì di carta e biro al mondo intero. La stessa scena si è presentata ai tuoi occhi. Anna Maria aveva davanti a sé un foglio bianco e un abiro, mentre tu e padre Raffaele seguivate attenti le preghiere e le suppliche di un popolo orante. Vizca traduceva nelle varie lingue il messaggio di Maria Santissima al mondo intero. Quale sentimento di amore, di fede era presente al cuore di Anna Maria? Lo stesso che albergava nel cuore di Vizca. Se per un motivo qualsiasi il messaggio non fosse arrivato in quel momento, l'attesa sarebbe stata vana. O sì, l'avreste conosciuto forse l'indomani, o forse mai, come tutti coloro che lo rifiutano, o tutti coloro che stanchi di aspettare si assopiscono, come le spose stolte del Vangelo. Cosa dice la mamma celeste a ciascuno di voi? O quanto diverso il vostro chiedere, mamma. Lei sola conosce i vostri veri bisogni, gli aneliti del vostro cuore, o come sensibile alle implorazioni del vostro cuore di madre per i vostri figli in difficoltà. Lei, che non si è fermata ad offrire il suo unico figlio al Padre in un olocausto totale per salvarti. Un'altra verità voglio confermarti perché la tua fede purificata dai dubbi che l'altro ti ispira diventi più forte. Ballì aveva chiesto a Nicola una conferma su di un problema che la turbava servendosi di Vizca. La medesima le ha sviscerato la verità servendosi di un messaggio del 90 che lei aveva ricevuto dalla Gospa. Mamma, e non fa lo stesso con i miei libri? Arrivando al cuore della creatura che chiede aiuto aprendo a caso un mio libro? Non pensi che tutto ciò confermi l'intervento del cielo tutto? Sabaudia, 29 agosto 1999, ore 11:25. Nicola, mamma, il testimoniare avvenimenti eccezionali che richiedono una tua presa di coscienza totale non è cosa da poco. Hai sofferto, hai pagato, continui a pagare, ma la luce radiosa che ha investito il tuo spirito ti ha messo a contatto dell'eccezionalità del momento. La fusione totale tra cielo e terra che si realizzava su quell'altare ad opera di Maria Santissima che rivolta al figlio suo dice: non hanno più vino, e rivolta ai servi: fate quello che lui vorrà. Mamma, il servo a cui Maria si rivolge, padre Raffaele, ha un momento di titubanza, ma solo un attimo, e poi pallido ma deciso, opera la moltiplicazione del pane e spezzetta in piccolissimi frammenti metà di quell'ostia grande e l'altra piccolissima e sfama più di 80 persone. Gesù con 2 pesci e 5 pani d'orzo ha sfamato più di 10.000 persone. Ieri nel mio nome ne ha sfamati un numero infinitamente più grande. Erano le anime legate a me che come funghi si riproducono e crescono nel lasso di una sola notte. Tu pensi che tutto ciò fosse dovuto al caso? No, mamma. Ti avevo accennato come padre Raffaele, asse portante in questo disegno di amore, fin dal suo sì all'invito del Cristo Gesù, fosse stato oggetto dell'odio satanico, ma non conoscete da quanto tempo Maria Santissima, la madre, preparava la sua vittoria. Sì, mamma, ieri mi hai chiesto di sciogliere tanti nodi. La tua invocazione era forte, le pedine sataniche erano più che mai attive, ma l'abbiamo permesso perché più chiara fosse al tuo spirito anche la strategia dell'Eterno Invidioso. Vai in pace, mamma, io sono con te. Roma, 4 settembre 1999, ore 1:20. Nicola, mamma scrivi, io sono qui e confermo ogni tua parola. Sei ancora invasa dalla luce sfolgorante del mio trionfo del giorno 28 alla Sorresca, che si è manifestato con la moltiplicazione dell'ostia ed ha visto Padre Raffaele vinto e vincitore. La tua implorazione, ancora una volta forte e sofferta, è salita al Padre che nel suo amore infinito tutto ha concesso. Una nuova fase si schiude ai tuoi occhi, sì mamma, nuovi cieli e nuove terre. Nei momenti bui ti guardavi il cielo e ti beavi di scoprire in esso l'azzurro fondo, puro, incontaminato, mentre la natura tutta prorompeva in un canto di gioia. Mi hai chiesto che sciogliessi tutti i nodi che opprimevano il tuo spirito provato e stanco. Avevo già iniziato l'opera di restaurazione in seno alla nostra famiglia, lenta ma costante. Ogni membro di essa si apriva alla luce con grande fatica, e tu ne sentivi il peso e lo scontro, poco capivi, né potevo fare di più. L'angoscia più grande ti era data da padre Raffaele, che continuava a dirti: chi sono io? Ho perso la mia identità. Abbiamo permesso che tu scendessi nel baratro profondo della disperazione perché tu potessi capire lo sconforto e la desolazione del tuo prossimo, perché stamani tu potessi comprendere come la preghiera incessante che parte dall'intimo del cuore di padre Raffaele e Anna Maria si fonda in un inno d'amore gradito al Padre Celeste. Filippo era il tuo ostacolo. Soffrivi per lui non per le ferite che arrecava al tuo cuore di madre, ma per quelle che arrecava a Gesù, a Maria Santissima, al Padre Celeste che così prodighi erano state nei suoi confronti. Sì, ci sono dei feriti. Anime tanto care al mio cuore, così preziose, così indispensabili, tu ne soffri, ma quante altre che si rivelano a te per consolarti. Vai in pace, mamma. La luce poco alla volta investirà anche loro. Le conquiste si ottengono solo se combatterete. Apriti sempre più all'amore. Io sono con te. Guarda Elena, Francesco, Maria Vittoria. Guarda Anna e gioisci con loro. Roma, 14 settembre 1999, ore 4. Nicola, mamma, come in un flash, ti ho mostrato a lunghi tratti tutti gli avvenimenti che si sono succeduti nella tua esistenza, sconfitte e vittorie che ti hanno portato al perdono di Assisi di domenica. Dono eccelso, mamma, epilogo del dono di grazia nell'anniversario della mia dipartita il 28 agosto, che ha sancito la vittoria di Maria Santissima nel mio nome su Padre Raffaele con il miracolo della moltiplicazione delle ostie. Domenica hai dovuto pagare con una buona dose di sofferenza tanta luce, ma il conforto ti è venuto da Mario, una persona che tu non conoscevi e che mi ha rappresentato egregiamente. La stessa luce ha investito Anna Maria, che poco alla volta comprenderà come amare, sia donare senza chiedere nulla per sé. Mentre padre Raffaele, vinto e vincitore, non avrà più a temere crisi di identità. E tu, povera mamma, proiettata in una dimensione che non ti è naturale, sei stata invitata a dire il tuo sì, libero e sofferto alla volontà del padre che ti chiedeva la vita di Filippo, così come l'aveva chiesto a Maria Santissima. Ecco perché gli attacchi non si sono fatti attendere. Tu, mamma, hai sentito la forza di padre Raffaele nel pronunciare il suo no categorico a qualsiasi contatto con Carmen. Egli sa oramai che non ha più nulla da temere dall'inferno tutto e che si erge come roccia a difesa dei più poveri che chiedono aiuto. Il colloquio con Eugenio che io avevo sollecitato ti ha aperto uno spiraglio di luce, ma non avevi capito come io stesso arrivo a lui per captare l'anima di Antonella che rifiuta i miei messaggi perché provengono tuo tramite. Avevo promesso a ciascuno di coloro che erano venuti alla ricorrenza della mia festa un dono particolare, oltre al profumo di rose. Ebbene, ne avrai conferma già da Vallì. Ti ha detto che aveva chiesto di riappacificarsi con la sorella ed è già avvenuto in maniera bellissima. Roma, 14 settembre 1999, ore 10:50. Nicola, scrivi tranquilla, ti farò ricordare ogni parola. Giornata eccezionalissima questa che ricorda il sacrificio del mio Gesù e l'esaltazione della croce, trasformata da patibolo infame in mezzo di salvezza. Una prima telefonata da Vicenza di Anna, l'architetto, l'amica di Carmen, e poi di Nicola che l'aveva spinta a riprendere gli studi con esito favorevole. Mi racconta come da molto tempo non riesce ad avvicinare Carmen, spinta da due forze in contrasto, e come solo il 15 agosto è spinta da Nicola ad andare alla messa a Monteberico assieme al fidanzato. Stamani, superata ogni perplessità, riesce a telefonarmi e una grande gioia ha invaso il suo cuore. Seconda telefonata da Adina Mazzanti, che abita a Primavalle e della quale ne avevo perso il ricordo, mi comunica piena di una gioia incontenibile come, avendo prestato il quarto volume del libro di Nicola all'amica Roberta Di Cenzo, attraverso la meditazione di esso lei sente viva la chiamata, lascia il posto che occupava in una oreficeria grandissima di San Paolo che rifornisce tutte le oreficerie della capitale, e il 15 agosto nel Battistero Nuovo di Tarquinia ed assieme ad altre ragazze si offre a Dio. Una suora anziana di 82 anni le guida. Hanno la missione di adoratrici del sangue di Gesù per i sacerdoti. I voti saranno il 3 ottobre. Chiedo ad Adina chi le avesse dato i libri e mi dice che circa un anno fa era venuta da me in via Bausen a trovare padre Raffaele. Aveva ascoltato la Santa Messa ed io le avevo dato i libri. Ora mi ricordo che all'inizio mi telefonava dicendo «Dica al suo santo Nicola». Chiedo se le notizie che mi dà su Roberta, la quale adesso prenderà il nome di Suor Maria Amata, sono esatte e mi dice che era stata al telefono per più di un'ora. Mi dà il suo numero telefonico ed aggiunge che Roberta era molto occupata perché doveva andare a ritirare la liquidazione, che lei non tratterà per sé neppure un soldo e tutto sarà devoluto ai poveri. Roma, 16 settembre 1999, ore 9:20. Nicola, mamma, confermo ogni tua parola. Questa notte era molto presto e sento Nicola che mi dice: «Mamma, staccati da tutti quelli che ti circondano perché con le loro paure, dubbi e lotte interiori creano in te tristezza e sconforto, stato d'animo quanto mai contrario alla luce, alla serenità e alla gioia di cui ho bisogno per portarvi verso la vittoria. Ti ho dato un programma preciso, l'invocazione alla Santissima Trinità che tu avevi già sperimentato e la meditazione della passione di Gesù e del suo Santissimo Sangue». In questo momento, da Radio Maria, sento come la moglie di Gorbaciov, Raissa, colpita anche lei di leucemia, sia gravissima. E il marito confessa che per la prima volta il suo pensiero va a Dio. E il ricordo della nonna, che era credente, si presenta con insistenza al suo cuore. Tutti i ricordi si fanno strada alla mia mente. La prima vista di Gorbaciov al Papa, che diede vita all'intervento di Maria Santissima per strappare la sua Russia agli artigli satanici. La parte avuta dal piccolo gruppo dell'Ave Maria che fece esclamare a Nicola: «Mamma, anche voi avete contribuito alla vittoria della Chiesa». Un mese fa, o forse più, la stampa portò alla conoscenza come Gorbaciov fosse venuto in televisione per chiedere aiuti per poter sconfiggere il male di cui la moglie era affetta, la leucemia. L'impulso, disse a Nicola, di operare lui la guarigione anche per Raissa, come aveva fatto per la cognata di padre Raffaele. Si muove qualcosa? Io credo bene. Roma, 24 settembre 1999, ore 1:56. Nicola, mamma, quando tu scrivi, sono io accanto a te che ti dono il carisma della verità. È sempre Gesù che parla al tuo cuore e rende chiaro al tuo spirito ogni parola che tu scrivi. È lo Spirito Santo che rende palesi a te stessa i moti del tuo animo, liberandoli dalle nebbie, da cui vengono investiti man mano che affiorano in superficie a contatto di elementi esterni positivi o negativi. Ecco perché gli anacoreti si rifugiavano in luoghi solitari per ritrovare nel loro intimo la voce primaria da cui ripartire per risalire in superficie. Anche tu questa sera, mamma, ti ritrovi ad interrogare il tuo io, prima con un senso di angoscia e poi più serena, sempre più serena, man mano che il tuo Gesù da sempre viene avanti per metterti a contatto del suo amore infinito e misericordioso. Allora la tua lunga vita ti si mostra illuminata da una luce viva che mette in evidenza le tue colpe, ma anche gli effetti benefici della grazia che ha operato ininterrottamente in te, con amore sempre costante che mai ti ha lasciato sola, anche se, come questa notte, hai sperimentato con Gesù la solitudine del Getsemani. Riportare in superficie le colpe passate perché possa scaturire un dolore sincero, profondo, il dolore che salva e che ti riporta a considerare quanta ingratitudine verso un padre che ti ha tanto amato e salutare, ma lasciarsi prendere dallo sconforto quando il tuo Gesù attende ansioso il tuo ritorno, bramoso ancora delle parole di amore che tu gli sussurravi e che lo rendevano felice e anch'essa, mancanza di fede in colui che tutto distrugge nella fornace ardente del suo amore. Non solo le colpe, ma persino il ricordo di esse. Oggi, guardando Filippo, guardando Maria, Teresa, Lalla, ti rivedi ancora nelle varie fasi, nei vari avvenimenti che si sono succeduti durante l'arco della tua lunga vita. Anche stanotte hai rivissuto le varie mancanze, le varie incomprensioni nei confronti del sacerdote che la bontà della Mamma Celeste ha messo al tuo fianco e il tuo cuore triste, è infinitamente triste. Per ciascuno dei miei fratelli ti chiedi dove hai sbagliato. Vorreste ricominciare da capo, ma il tempo ti sfugge. Ma quella luce che non si è mai spenta ti dice: piccola mia, il padre ti ama, la mia e tua madre ti ama, che cosa temi? Non sai cosa sia essere amata dal tuo Gesù di sempre, che ancora una volta ti ha associata alla sua agonia del Getsemani? Vai in pace, mamma. Roma, 27 settembre 1999, ore 0:58. Nicola, mamma, scrivi. L'esposizione del teologo Monsignore Gianfranco Ravasi, il più grande biblico contemporaneo, sul volto reale del Cristo nella storia del Vecchio Testamento, quale è arrivata fino a noi, che a volte si realizza con il Cristo vissuto nel tempo, ma a volte se ne distacca, ti sta portando a rivivere un mio messaggio rivolto a padre Raffaele. In esso, con dolce rimprovero, gli dicevo: perché ti ostini a rivangare la storia di Tobia, anche se bella e piena di luci e di verità, ti incatena ad avvenimenti così lontani nel tempo? Quando tu vivi una realtà di oggi, dove tu sei immerso e che puoi constatare, trovare conferma, mentre così facendo corri il rischio di restare imbrigliato nelle sacche del passato che ti tarpano le ali dello spirito e ti spingono ad una fedeltà dalla quale non ne resti fuori, ma che ti condiziona? Lo Spirito Santo matura i tempi ed è Gesù stesso che dice: per ora non potete capire queste cose, ma quando verrà lo Spirito Rivelatore comprenderete la verità tutta intera. Mamma, quando Gesù nel lontano 1937 ti si è rivelato nella sua realtà di uomo Dio accanto al tuo capezzale di ammalata, hai conservato nel tuo cuore quell'immagine. Poi sono passati tanti anni e solo attraverso la Sacra Sindone ne hai riconosciuto il volto. Ecco perché il vescovo Pecile, nel vedere quel trittico ricavato da fotografie venute da apparecchi sofisticati usati nello studio della Sacra Sindone, ti disse che esse erano la prova più evidente che il Cristo morto e risuscitato fosse il Cristo del Vangelo. Roma, 29 settembre 1999, ore 9:10. Nicola, mamma, confermo ogni parola. Tempo fa ti dettai un messaggio relativo ai mistici in cui adombravo la figura di Padre Raffaele. Tu mi chiedesti allora se quel messaggio si riferiva a Padre Raffaele ed io ti risposi che si semina in questa vita, ma i frutti si raccolgono a mietitura avvenuta. Oggi tutti fanno degli accostamenti tra Padre Pio e Padre Raffaele, ma ciò è completamente errato, anche se il legame d'amore che li lega si snoda nel tempo, a cominciare dal suo primo incontro a San Giovanni Rotondo. Tu sai, mamma, che ognuno di noi siamo dei capolavori unici ed irripetibili. Puoi fare il confronto tra quello che si manifesta all'esterno, ma tra i moti dello spirito che investono l'anima nella sua unicità. No. Puoi notare come la sofferenza di Padre Raffaele si manifesta ai vostri sguardi carnali e come essa differisce da quella di Padre Pio. Martire dell'ultima ora ti avevo fatto scrivere riferendomi a Padre Raffaele e le conferme ti sono arrivate a San Giovanni Rotondo proprio da Padre Pio. L'ostracismo di cui è stato fatto segno anche Padre Pio e dalla gerarchia ecclesiastica e dai suoi stessi confratelli non ha niente a che vedere con la solitudine del Golgota di Padre Raffaele, che tanto lo ha immedesimato al Cristo che sull'altare attrae con l'implorazione di una sofferenza che arriva allo spasimo. Limitato nel suo apostolato, condizionato nel tempo, si è visto poco alla volta diminuire il numero di coloro che, bramosi di verità, bisognosi di conforto e di aiuto, continuavano a tempestarlo di richiami telefonici. Emblema di una sofferenza fisica che faceva esclamare ad un luminare della scienza medica: chiediamo cosa non ha, perché Padre Raffaele ha tutto. E tutto nascondeva sotto una frase: come stai, Padre Raffaele? Io sto benissimo. Come il Cristo, bisognoso di conforto umano, bisognoso di cure, di necessità inerenti alla sua condizione, di una realtà contingente, entrava nello sconforto fino a fargli esclamare: chi sono io? Ho perso la mia identità. I confronti fra due anime così elette non finirebbero qui. Padre Pio, protetto dai suoi stessi confratelli, servito, assistito, amato. Padre Raffaele, che ogni giorno carica sulle sue spalle i peccati di coloro che offendono il Cristo, in una donazione totale, egli espia le vostre colpe. Ecco perché ti dicevo che non bastano tante vite per ringraziare il dono di Maria Santissima che a vostra protezione ha messo quel santo sacerdote. Mamma, il miracolo del 28 agosto della moltiplicazione delle ostie, di cui Padre Raffaele ne è l'esecutore e il beneficiario, vi porti a quella gioia intima, perfetta, che liberandovi da qualsiasi remora apra il vostro cuore ad un amore più grande, ad una certezza assoluta che solo noi siamo dei vincitori. Roma, 4 ottobre 1999, ore 19:20. Nicola, mamma, scrivi tranquilla. Sei sotto attacco e ti senti come menomata nelle tue facoltà. Padre Raffaele continua a spingerti verso una fede più grande e in apparenza sembra che ti lasci sola, ma nel silenzio supplicano, implora la Madre Dolcissima di starti vicina. Ieri sera hai ascoltato con vivo interesse l'intervista a Yakov, il veggente di Međugorje. Ti sono arrivate tante conferme perché anche tu hai vissuto una analoga esperienza di premorte. Beatitudine eterna, visione limitatissima dell'inferno il cui ricordo ti ha terrorizzata per più di 20 anni. Il nemico con accanimento vuole spingerti allo sconforto e sai perché? Perché sa di essere un vinto. Egli trova sul suo cammino Padre Raffaele e noi che in te gli impediamo qualsiasi, anche minima, illusione di vittoria. Mamma, poco alla volta ti rivelo la figura lineare e complessa nello stesso tempo di Padre Raffaele, messo come dono dalla Madre Dolcissima protezione della nostra casa. Egli sa tutto, conosce tutto. Vi lascia completamente liberi, liberi della stessa libertà dei figli di Dio, ma ripara con la sua intensa supplica al Padre e come il Cristo si carica delle vostre stesse colpe. Ogni persona che a lui chiede aiuto trova un cuore pronto ad accoglierla e gli dona serenità e pace. Sa perfettamente come ogni parola che io ti detto e ti confermo parte dal cuore di Gesù e tutto registra, portando alla vostra conoscenza quel tanto che vi è salutare, sollecita ogni vostro impulso di bene mentre nell'omelia della Santa Messa vi spinge al vero possesso del Cristo con il quale assieme a lui si offre. Mamma, va in pace serena e fiduciosa e prega con lui e per lui, perché grande è l'amore di Dio per voi.